Buonasera, io sono Dario Zonta, questa è una nuova puntata del Cinema alla Radio e questa sera vi presenteremo un film di Pasolini all'interno di una collezione, di un cofanetto speciale di Hollywood Party in occasione ovviamente dei 40 anni dalla morte di Pierpaolo Pasolini. E vi abbiamo fatto sentire in questi giorni, in queste settimane, in queste ultime domeniche tre film di Pasolini, ovvero Accattone, Il Vangelo secondo Matteo e Mamma Roma. E oggi tenteremo, se volete, un esperimento ancora più particolare, anche più difficile, perché vogliamo parlarvi di Comizi d'amore. Comizi d'amore è un film del 1963 ed è una inchiesta. Poi cercheremo meglio di definire che tipo di inchiesta è questa di Pasolini, ma nei fatti cosa accade? Che Pasolini va in giro per l'Italia per capire, attraverso domande a persone semplici principalmente, ma anche a intellettuali, un po' il grado di conoscenza dei suoi connazionali, degli italiani in campo sessuale e le loro opinioni su questa materia. Ovviamente, come tutti i film di Pasolini, l'idea, il progetto, l'inchiesta, l'aspetto sociologico si intreccia ampiamente all'aspetto biografico, al percorso intellettuale e d'autore di Pierpaolo Pasolini, ma di questo diremo bene e approfonditamente. Il film, che tra l'altro ha una collezione di musiche straordinaria per certi versi, sono soprattutto musiche popolari, canzonette dell'epoca che sostengono queste interviste. Abbiamo detto che è un film del 63, la regia è di Pierpaolo Pasolini, così diamo anche un po' di titoli, la produzione è di Alfredo Bini per la Arco Film, la sceneggiatura ovviamente di Pierpaolo Pasolini, la fotografia di Mario Bernardo e Tonino Delli Colli, il montaggio non facile è di Nino Baragli e la dramaturgia è di Vincenzo Cerami, che poi avrà un ruolo importante nell'epilogo di questo film. Un film dentro il quale sentiremo tantissime voci degli italiani dell'epoca, ma anche voci di intellettuali: Cesare Musatti, Camilla Cederna, Oriana Fallaci, Alberto Moravia, ma ci saranno anche dei personaggi noti dell'epoca come Peppino Di Capri, giocatori della squadra di Bologna, ma li sentiremo man mano. Vorrei, prima di iniziare a dar voce a Pasolini e ai suoi intervistati, perché a tutti gli effetti questo film lo potremo anche tradurre, quello che di fatto faremo questa sera, come se fosse un radiodocumentario, perché questo è per certi versi, manca tutto l'aspetto visivo che è importante, cercheremo di aiutarvi, ma fino a un certo punto. È un film diviso in sezioni, c'è un prologo che si intitola Come nascono i bambini e poi ci sono quattro sezioni e un epilogo. La prima si intitola Fritto misto all'italiana e si affrontano temi disparati, il rapporto fra sesso e sentimenti, il gallismo. Poi c'è una seconda sezione, forse la più intensa, la più problematica, che si intitola Schifo o pietà, che ha a che fare sulle infrazioni alla norma sessuale, una terza sezione che si intitola La vera Italia, punto di domanda, che ha a che fare sulla questione delle libertà legate anche al divorzio, una quarta sezione che si intitola Dal basso e dal profondo, sulla natura e sulle cause della prostituzione, e poi un epilogo totalmente di finzione che racconta due giovani, Graziella Chiarcossi e lo scrittore stesso Vincenzo Cerami, che si prestano per questa messa in scena con una poesia di Pierpaolo Pasolini. Questa è una breve introduzione dello schema di questo film e di questa inchiesta che adesso iniziamo ad ascoltare.
Sentiamo un po' cosa sanno dirmi questi malandrini. Senti, tu sai dirmi come nascono i bambini, lo sai dire? Se me lo dici bene, guarda, ti faccio un bel regalo. Dillo a te.
Dalla pancia.
Come dalla pancia?
Dalla pancia,
lo fiore.
La lavatrice porta il fiore nella borsa.
Come?
La lavatrice.
No, questa non la levatrice. Dimmelo tu, Salvatore, dimmelo tu.
Cagiati.
Come nascono i figli?
Vena la lavatrice. Dalla borsa. Da un fiore.
Senti, voglio, come nascono i bambini, lo sai? Come sei nato tu, non lo sai? Non lo sai?
Zio mio. Zio mio. Zio
tuo. Uno zio tuo? Sei nato, ti ha portato uno zio?
Sì. A me l'ha portato la cicogna.
Ti ha portato la cicogna. E tu come sei nato?
Michele.
Sono alzato il cubetto.
Sentite, vediamo un po' chi di voi tre sa dirmi come voi siete nati, come nascono i bambini, chi me lo sa dire? Tu lo sai dire? Me lo sai dire. E tu, Matteo, lo sai come sono nati i bambini?
È quello che sta qui.
E tu? Non sono nati sotto i fiori, sotto i cavoli, non li portate la cicogna, no? E allora come sono nati? Come sono nati i pisciritti? Come se la cavano i ragazzi di Palermo? Come nascono i bambini?
Non lo so.
Non lo sai? Tu lo sai?
Io no.
Dillo tu, dillo tu.
Sì, dillo.
E tu lo sai come nascono i bambini? No?
La cicogna.
E chi glieli dà la cicogna?
Gesù.
Allora la cicogna va da Gesù. Gesù le affida al bambino, la cicogna scende giù a Palermo e dove lo mette?
Accanto alla mamma. Perché io ho visto quando è nato un figlio di un'amica di mia madre, l'ho visto che era in un cestello.
Sì. Allora spiegami.
In un cestello di vero.
Ah sì, e chi l'aveva messo lì?
La cicogna.
Ma la cicogna come fa che non ha le mani?
Dio.
Ma è la cicogna o è Dio allora? Chi è che la porta? Dio o la cicogna?
La cicogna.
E chi l'ha messo dentro il cestello?
Dio.
Ah, Dio. E la mamma del bambino cosa diceva?
La mamma del bambino era felice e contenta. I feel the things you do.
Abbiamo detto che c'è molta musica in questa inchiesta pasoliniana. Le note che avete appena ascoltato sono quelle di Elvis Presley, anzi della canzone I'm Counting on You di Elvis Presley, che fa da commento sonoro e da contrappunto per certi versi all'inizio di questa inchiesta. Bene, l'inizio è straordinario. Michel Foucault, che 10 anni dopo scrisse per Le Monde una recensione, anzi qualcosa di più di una recensione, direi il 23 marzo del 1977, disse, dovreste vedere la faccia di questi bambini. Dice, ma guardate le facce di questi ragazzini, non fanno nulla per dare l'impressione di credere a ciò che dicono. Ho voluto leggervi queste righe per dare un apporto in più a un elemento che è quello visivo che qui ci manca. Sono pieni di sorrisi, di ammiccamenti, stanno benissimo di cosa si parla e ovviamente Pasolini un po' gioca con loro. Adesso rientriamo nel film e subito vengono presentati 3 personaggi importanti del film, che sono degli intellettuali che Pasolini ha voluto sentire per sicuramente controbilanciare, perché l'inchiesta che Pasolini ha immaginato non è certo facile, perché, e lo dirà tra l'altro Musatti, perché a domande così dirette, stiamo parlando dell'inizio degli anni 60, insomma gli italiani sono piuttosto reticenti, quindi si era reso necessario l'intervento di intellettuali. Moravia e Musatti erano 2 intellettuali molto vicini a Pasolini, soprattutto Musatti, e poi diremo anche perché, e sentiamo cosa dicono a sostegno delle ragioni di questa inchiesta.
Professor Musatti e Moravia, io mi rivolgo a voi come a 2 autorità e vi chiedo che senso può avere fare un'inchiesta come quella che ho cominciato. Tu, Moravia, che ne pensi?
Penso che sia bene farla, qualunque siano gli effetti e i risultati di questa intervista, perché è una cosa che si fa per la prima volta, cioè per la prima volta, o quasi, credo che si faccia un film, quello che i francesi chiamano cinema verità, e per la prima volta questo cinema verità in Italia parla della questione sessuale, la quale è tabù non soltanto sullo schermo, ma perfino nei salotti o nelle conversazioni abituali. Perciò credo che in sé per sé l'intervista sia bene farla.
Ma io penserei che la gente o non risponde o risponde in modo falso. E questo per quale ragione? Per ignoranza del problema o per paura?
Ma è vero, lei sa che da un punto di vista psicoanalitico l'ignoranza e la paura non sono 2 cose staccate. Esiste una ignoranza per paura, cioè esiste la possibilità che noi nascondiamo a noi stessi determinate cose perché ce ne difendiamo, e allora queste cose le ignoriamo. E per ciò che riguarda il sesso è proprio così.
Una specie di crociata contro l'ignoranza e la paura. Insomma, questi sono i termini più o meno di una dissacrazione, non ti pare, Moravia?
Sì, è questo quello che volevo dire, è una dissacrazione.
Dopo il prologo che è stato affidato a questi bambini e agli intellettuali, quindi piccoli piccoli, grandi grandi, entriamo nella struttura del film, che si divide appunto in sezioni. La prima è Le ricerche numero uno, si intitola Grande fritto misto all'italiana, e viene introdotto da uno speaker, da una voce off, non abbiamo detto chi è, ma è il grande Lello Bersani, a cui è delegato il compito di fare questa specie di introduzione dei capitoli, delle parti che si stanno per affrontare. Grande fritto misto all'italiana inizio con l'affrontare, siamo a Viareggio sul lungomare di notte, il tema della sessualità, anzi il problema della sessualità legata anche ai film porno. Sentiamo.
Ricerche primo, grande fritto misto all'italiana, dove si vede una specie di commesso viaggiatore che gira per l'Italia a sondare gli italiani sui loro gusti sessuali. E ciò non per lanciare un prodotto, ma nel più sincero proposito di capire e di riferire fedelmente. Dove si vede per prima cosa come gli italiani accolgono l'idea di un film di questo genere e di conseguenza come si comportano di fronte all'idea dell'importanza del sesso nella vita. Molto allegramente, nota del regista.
Secondo lei i problemi sessuali vanno trattati esplicitamente oppure meglio tacerne?
Per me è meglio tacerne.
In Italia se ne tace o se ne parla?
Se ne parla troppo.
Se ne parla abbastanza e male.
Ti piacerebbe vedere un film che ti spiegasse queste cose?
A me no.
E perché?
Perché non mi piace.
Mi interesserebbe più forse un film un po' pornografico, un spogliarelli, cose di questo genere?
Sì, un po' spogliarelli.
Ti interesserebbe più quello che invece un film che invece tratti proprio onestamente, scientificamente del problema?
Sì.
Sembra giusto questo?
Almeno a me.
Non te ne vergogni un po'?
No.
E tu che ne dici? Gli spettacoli un po' erotici, gli spogliarelli eccetera, ti piacciono o no?
La mia passione.
Ci sei mai andato?
Sono andato una volta.
Dove?
A Tobruk.
Dove?
A Tobruk, in Libia.
Ti sei divertito?
Ma da...
Cosa ne pensi di questo ragazzo che va a vedere gli spettacoli poco decenti?
Che è furbo.
Ma tu li approvi, questi spettacoli?
Beh, come donna non dovrei approvarli, ma se fossi un uomo lo approverei.
Lei cosa ne pensa degli spettacoli scandalistici?
Io di certo non li approvo, comunque li tollero perché sono un divertimento come un altro. Comunque io non li andrei a vedere.
Per ragioni morali o per ragioni estetiche?
Per entrambi i motivi.
Comizi d'amore fu girato tra il marzo e il novembre del 1963, fu presentato per la prima volta al Festival di Locarno nel luglio del 1964 e uscì nelle sale italiane nella primavera estate del 1965. È importante anche collocare questo film all'interno della filmografia di Pierpaolo Pasolini, perché questo film succede ai film che hanno a che fare con la osservazione del sottoproletariato romano, quindi ovviamente a Cattone, grandissimo esordio, Mamma Roma. Questo film però precede, anzi in qualche modo si intreccia con la lavorazione del grande progetto del Vangelo secondo Matteo, che data 1964. Si intreccia perché tra l'altro Pasolini utilizza la stessa troupe data da Alfredo Bini per fare i sopralluoghi del Vangelo, soprattutto nel meridione d'Italia, per realizzare questa inchiesta. Quindi le due cose in qualche modo si intrecciano. L'ispirazione, sull'ispirazione ci sarebbe molto da dire, perché il tema della sessualità è importantissimo rispetto a tutta la sua attività, diciamo così, di autore, di intellettuale, di artista, di scrittore e di cineasta. Pare, ma questa cosa non è del tutto confermata, che lui si ispirò a un documentario etnografico e sociologico di Jean Rouch e di Edgar Morin, Cronaca di un'estate, del 1960, che è a tutti gli effetti un esempio di cinema verità, dal quale in verità Pasolini si discosta ampiamente. E a quel tempo Jean Rouch e Edgar Morin andavano in giro per le sale parigine facendo domande sulla felicità, però la struttura in effetti è molto simile. Altri documenti ci dicono che Pasolini non conosceva Jean Rouch, la cosa ovviamente un po' è dubbia, perché il colto Pasolini sapeva bene chi erano gli intellettuali dell'epoca. C'è da dire anche che il film fu preso un divieto, questa è una triste sorte che è toccata a Pasolini più volte, ai 18 anni, anche se il film è castissimo, sono interviste, ma evidentemente quello che veniva detto non era così, diventava un problema per la censura. Preso un divieto a 18 anni con questa motivazione: per le sequenze che esprimono concetti di costume sessuale pregiudizievole dell'età evolutiva e della formazione psicologica dei minori.
E per te il problema della sessualità è un problema molto importante o no?
Sì.
Lo dici talmente cupamente che fai quasi paura. Non ti fa allegria, non ti fa allegria questo pensiero, questa preoccupazione?
No.
Cioè è più una cosa triste che una cosa allegra?
Sì.
Dunque, la sessualità è triste, ma è importante per te.
Secondo me il problema della sessualità è un problema anche importante, però per me viene in secondo piano.
E il primo problema per lei qual è?
Il problema sentimentale.
E il problema economico, in che rapporto sta con questi due?
È un po' difficile rispondere a questa
domanda. Forse il primo è quello?
Penso di sì.
Senta signora, e per lei il problema del sesso è un problema che l'ha interessata, che l'interessa?
Ma veramente, mi ha interessato più che mi interessa, io l'ho anche superato per dire la verità.
Ma lei ha un figlio?
Sì, io ho un bambino, sì, di 12 anni e mi preoccupa la sua crescita, come verrà, come non verrà, i suoi problemi, i suoi pensieri. E tante volte io vorrei parlarne con lui, ma è piccino ancora, penso che...
A 12 anni già certe curiosità le avrà in mano.
L'avrà, e forse se le sarà anche risolte un pochino da sé, perché sì. È un bambino piuttosto sveglio. E alle volte io cercherei quasi di intavolare una diciamo, piccola discussione, ma vedo che lui è un po' evasivo, forse si vergogna.
Ho capito. Lei l'ha studiato dal punto di vista sessuale, suo figlio? Come studia se ha l'influenza, no? La febbre o no?
Per me è un bambino piccino,
Lei vorrebbe che suo figlio però rientrasse perfettamente nella norma sessuale.
Si capisce, vorrei sì che rientrasse nella norma sessuale, insomma regolare diciamo. Da uomo,
Allora per poter regolare suo figlio in questo senso lei deve conoscere questi problemi.
È vero infatti, sì, bisognerà che mi interessa un po' di più di quello che ho fatto fino ad ora.
Stiamo sentendo le voci degli italiani sui vari temi legati alla sessualità e il progetto di Comizi d'Amore è stato molto articolato. Questo lo capiamo anche dai tanti titoli che il film ha avuto nelle varie fasi di elaborazione. Si passa da un titolo che era questo, Natura contro Natura, molto interessante, a un altro titolo che poi è stato scartato che è 100 paia di buoi, fino addirittura a Il Don Giovanni, adesso proprio capiremo perché Il Don Giovanni ha Comizi d'Amore. Il titolo definitivo, appunto, Comizi d'Amore, richiama una frase presente in una delle primissime stesure del romanzo Il Sogno di una Causa, che è un romanzo del 62, che fa così: l'odio, solo l'odio può dare la forza. Bisogna chiarire l'odio in Comizi d'Amore. Non si sa se poi Pasolini si sia ispirato realmente a questa frase, però è una frase contenuta in un suo romanzo, quindi è stata giusto citarla. Abbiamo detto uno dei titoli possibili era Il Don Giovanni, il don giovannismo, il gallismo. Sentiamo i militari cosa hanno da dire riguardo a questo tema.
Dove si vede come sul problema che per primo viene in mente facendo un lavoro di questo genere in Italia, cioè il gallismo, gli italiani si dividono o si uniscono di fronte all'alternativa, essere un Don Giovanni o un bravo papà?
Comunque tu da borghese ti senti un Don Giovanni?
No, Don Giovanni, adesso mi sono espresso un po' male.
Ma insomma, ti piacerebbe esserlo un Don Giovanni o no?
Sinceramente no.
No.
E perché? È la società che mi rende, questa società bisogna essere Don Giovanni, altrimenti...
In questa società bisogna essere Don Giovanni? Don Giovanni. Perché se no?
Se no sei un follito. Ah,
interessante. E tu?
No.
E come mai?
Perché sono basso.
Ma ti piacerebbe essere un poco più alto per poter essere un rubacuori?
No, sono bene come sono. Sono abbastanza buono.
Ah, insomma, delle donne le conquisti ugualmente?
Ugualmente.
Sentiamo un po', quante donne al giorno vorresti conquistare?
Conquistare? Mi contenterei di 3-4.
Ma insomma, vorresti essere un Don Giovanni allora, in conclusione.
Ma no, il Don Giovanni conquista le donne più belle, noi ci accontentiamo anche di quelle più scaltre.
Ah, ho capito. Senti, e tu ti senti un Don Giovanni o no?
Beh, io no, veramente.
E perché?
Perché non c'ho il fisico adesso, Don Giovanni.
Il fisico adesso Don Giovanni? Ma sai, il fisico non conta, sai, possono contare altre qualità.
Le qualità ci sono poche.
Ma ti piacerebbe esserlo?
Ostia, mi piacerebbe.
E tu, abruzzesino?
Un Don Giovanni proprio, no, perché, insomma, non sono proprio il Don Giovanni. No, ne comunque un Don Giovannino, mediocre, insomma, mi piacerebbe.
E tu, veneziano?
Non mi piace le ragazze perché sono nato storto.
Se tu dovessi scegliere, uno ti dicesse, oh, tu sei un grande Don Giovanni e un bravo padre di famiglia, cosa preferiresti?
Beh, meglio un bravo padre di famiglia.
E tu?
Sceglierei il padre di famiglia.
Bravo. E tu, Romano?
A me mi piacerebbe essere un Don Giovanni, ma bisogna averci i soldi innanzitutto e fare la vita agiata per essere un Don Giovanni.
Ah, ma tu conquisteresti le donne con i soldi? Bene.
Beh, non con i soldi, io conquisterei... A parte uno è conquista col fisico, ma sinceramente come fa a andare con queste donne?
Insomma, comunque la vita sessuale è una cosa molto importante nella tua gioventù.
Senz'altro la vita sessuale è una cosa importante, perché se mancherebbe quel fattore uno che vivrebbe a fare praticamente.
Dopo aver interpellato militari, bambini, e adesso Pasolini si avvicina a un mondo a lui caro, che è quello dei contadini. Siamo nell'Appennino tosco-emiliano e non potete vedere le facce straordinarie di questi due contadini, questa famiglia, padre, madre e figlia, che sono raccolti, uniti insieme e parlano della sessualità. In qualche modo già questo è un miracolo, far parlare una famiglia di contadini della sessualità davanti a Pierpaolo Pasolini.
Dove si vede come nel mondo contadino in crisi sopravviva l'antico amore per la vita brutalizzato dal mondo industriale e come quindi i contadini siano in definitiva molto moderni nel rispondere alla domanda piuttosto vecchiotta: era meglio una volta?
Per lei che vive qui in campagna, nella provincia emiliana, il problema più importante della sua vita qual è?
Non gli saprei dire proprio il più importante. Per me è l'agricoltura, di sviluppare l'agricoltura al massimo. Dato che io sono appassionato per la terra e per l'agricoltura, per me il problema più importante è quello di sviluppare l'agricoltura.
Senta, nel campo sessuale, nel campo dell'amore, di queste cose qui, è un problema importante per voi questo o no?
Mo senz'altro è importante. Quelli sono cose che devo chiedere ai giovani, non è che ormai io... È un problema che è già oltrepassato quello lì per me.
Per lei, signorina, il problema dell'amore è importante?
Sì.
E per lei, signora, scusi?
Ma è stato lì, ormai è passato.
Ma lei pensa che i giovani di adesso siano più liberi di quando era giovane lei o no?
Sì, poi molto.
Molto più liberi?
Sì, del mio tempo sì. Molto più liberi.
Ma è meglio come adesso o è meglio come era una volta?
Per me è meglio come era una volta, non come oggi.
E perché?
Perché oggi è troppo spudorato, è troppo... non so esprimermi, non so.
Ho capito. Ma senta, ma sua figlia mi sembra una ragazzina molto per bene.
Ma cosa vuol mai? Al giorno d'oggi sono tutti uguali.
Sente cosa dice sua mamma di lei, ha ragione o no?
No.
Secondo lei è meglio come adesso o come al tempo di sua madre?
No, per me è meglio come adesso.
Ma sua madre dice che adesso sono esagerati, sono troppo spudorati, è vero?
No, no.
I ragazzi, i giovani della sua età, si comportano male o bene con lei?
Bene, bene.
E lei pensa di avere la stessa libertà di un giovane, di un maschio?
Beh, sì.
Sì. E lei pensa di sì che sua figlia...
Io credo di no, invece. Io credo che sia un po' meno la libertà di lei che se fosse un maschio.
Ah, sì. Ma lei come me, per lei come meglio che gli uomini e le donne abbiano gli stessi diritti oppure la donna deve essere inferiore?
No, Dio... Un pochettino inferiore, ma non un gran distacco. Un pochettino, lo metto anch'io di inferiorità delle madri alla donna, ma non un gran distacco.
Capito, lei è d'accordo con suo papà? È d'accordo con quello che suo papà, un pochino inferiore la donna dovrebbe essere?
No.
Per supportare l'ascolto di questo Cinema alla Radio dedicato a Comizi d'amore, che capirete non è un film che ha una drammaturgia forte, è un'inchiesta, quindi sono interviste, c'è una certa, se volete, monotonia degli elementi, abbiamo pensato di innervare il racconto con degli altri elementi. Vorrei leggervi a questo proposito un brano tratto da uno scritto importante di Vincenzo Cerami, il cui titolo è Il linguaggio della realtà. Trago questa lettura da un libro molto bello che voglio citare, appena uscito da Contrasto, Pierpaolo Pasolini, Comizi d'amore, un libro pieno di cose. Cerami, a riguardo di Comizi d'amore, ci dice: Comizi d'amore ha la forma dell'inchiesta giornalistica, di natura apparentemente sociologica. Si tratta di una lunga serie di interviste prese quasi a campione sul modello dell'indagine statistica. La realtà invece è un'altra, dice Cerami, far stridere tra loro drammaturgicamente, poeticamente, due lati in conflitto, l'orgasmo e la cultura, o meglio, il naturale, sacro amor profano e la sottocultura italiana di quegli anni. Pasolini sapeva benissimo che le domande sul sesso fatte all'improvviso a un passante, con tanto di luci, macchina da presa e microfono, non potevano pretendere risposte attendibili e molto sincere. Eppure lui lo fa. Per il Pasolini di questo film, la sfera sessuale racchiude tutto il mistero e tutte le contraddizioni del comportamento umano.
Dove si ricerca se l'idea del sesso sia regolata da dei principi morali precisi. Ossia, come la mettono gli italiani col bene e col male? Hanno delle idee generali? Conoscono le grandi sistemazioni del mondo di Marx e di Freud?
Senta, signorina, il pensiero della vita sessuale, così detto a bruciapelo, senza pensarci molto, le dà più un senso di felicità o di angoscia?
Ma io direi né di felicità né di angoscia. Beh, dalla mia vita sessuale direi che a un certo punto può dare anche felicità se è inteso in un senso, nel senso che è consono ai principi che regolano la mia vita.
Ma mi dica, negli altri campi della vita, per esempio nel campo professionale, nel campo degli studi o nel campo politico, si sente più o meno libera in questo senso che nella sua vita sessuale?
Io direi ugualmente libera in tutti i campi, perché è quello che sono i principi che regolano la vita, non devono essere in contrasto con nessuna parte della vita.
Complimenti. Ma vorrei sapere se questi principi che regolano la sua vita sono anche, in qualche modo, una repressione o un'inibizione dei suoi istinti sessuali o non lo sono affatto?
Perché dal punto che li ho accettati, li ho non accettati perché me li hanno insegnati, ma perché li ho conquistati, li ho capiti e li ho apprezzati.
È sicuro che non si tratta di un adattamento?
Assolutamente no, per me no.
Per me non è affatto così, perché io praticamente colgo, come studente universitario, praticamente colgo, non so, quello che il giorno, la vita, l'occasione mi concede tutto.
Cioè lei non si sente inibito in nessun modo, né in pratica né in teoria?
Neanche per sogno.
E lei, in quanto evidentemente figlio della buona borghesia e studente di una delle più antiche civili università d'Italia?
No, non ho inibizioni, non ho tabù nella vita sessuale, assolutamente.
No. Senta, e lei?
Lei non si può prescindere dall'amore e dalla vita sessuale. Cioè, se io compio un atto sessuale, per me già c'è un qualcosa che mi... un certo amore che mi porta a farlo.
Un certo amore, ma...
Io non posso compiere un atto sessuale con una ragazza che per me sia niente.
Se lei vede passare una ragazza per la strada, cioè la vede in quanto pura apparizione erotica, prova qualche cosa verso di lei.
Posso dire che è una bella ragazza, che mi piacerebbe, ma finché non la conosco, finché non provo anche un'attrazione morale, diciamo, verso di lei, io non riuscirei a pensarla come una ragazza con cui posso amare.
Ah, ho capito. Sente, lei è d'accordo con il suo collega?
No, per me no. Perché io, se vedo una bella ragazza, il cattivo pensiero italiano ce lo fa.
Se io, in proposito della vita sessuale, le chiedessi una definizione del conformismo, lei saprebbe fornirmelo o no?
Ma io posso dire questo, che conformismo... Non so, si può essere dei conformisti atteggiandosi, non so, a vestire con dei maglioni alti, con la barba. In quel caso si può essere...
No, io parlo di conformismo nel senso serio della parola. Qui si tirano in ballo i principi, la morale, il gallismo italiano. Insomma, il tutto potremmo definirlo con la parola conformismo o no?
Secondo lei questo conformismo da che cosa deriva? Ecco, naturalmente io penso questo. C'è tutta una tradizione dietro questo conformismo.
E non saprebbe indicarmi una ragione più radicale, culturalmente più ampia di questo stato di conformismo a cui sembriamo destinati?
Beh, una ragione più ampia.
No.
Perché? Perché? La domenica mi lasci sempre sola.
Rita Pavone canta la partita di pallone e ci troviamo magicamente in un campo di calcio durante gli allenamenti della squadra del Bologna. E Bologna, tra l'altro, è la squadra di Pasolini, e Pasolini intervista i giocatori: Bulgarelli, Povinato, Furlanis. È molto divertente, se volete, anche fare conto della reticenza, perché i giocatori hanno un ruolo, sono famosi, non sono come dei contadini, sono meno liberi di parlare.
Senta, Pavinato, a lei il pensiero della vita sessuale è un pensiero che mette addosso piacere o un senso di inquietudine?
Piacere.
Senza il minimo dubbio?
Senza il minimo dubbio.
Allora vuol dire che lei si sente libero?
Quello libero, sì.
Lei è veneto, se non sbaglio.
Sì, Vicenza.
Il Veneto è una regione molto cattolica in generale, non è vero? E lei pensa che i veneti non risentano di questa loro educazione cattolica in questo campo?
Non credo.
E lei, Bulgarelli?
Cioè, quasi tutti di noi siamo andati a fare catechismo, a fare queste cose tutte in chiesa, in parrocchia, quindi ognuno di noi ha nel proprio fondo ha questa repressione.
Per esempio sentiamo un canoniere, Pascutti. Pascutti, lei si sente libero come Pavinato nelle audaci imprese?
Sì, senz'altro, questo è...
Ma guardi, io non dico soltanto libero nel fare l'amore lei con chi le pare piace. No, dico anche in un senso intellettuale, nel giudicare gli altri.
Beh, io mi sento libero in tutti e due i campi, senz'altro.
Lei non ha nessuna inibizione?
No.
E lei, Negri?
Ma per me va bene.
Non capisco.
Va bene,
no,
così.
Non ho niente da dire.
Come non ha niente da dire? In che senso? Lei non...
Non ci pensa.
Catenaccio, insomma. E lei, Furlanis, pensa che questa continenza che vi venga richiesta soltanto per ragioni fisiologiche o morali?
Fisiologiche.
Ma lei non pensa piuttosto che la repressione abbia come scopo quello di darvi una maggiore aggressività nel campo?
Senz'altro.
Una delle difficoltà che Pasolini ha incontrato facendo questa sorta di inchiesta, di fatto un documentario d'autore a tutti gli effetti, è stato quello di convincere le donne a parlare. Siamo in un'Italia, sì, dell'Italia del boom, ma c'è molto arretratezza culturale, molta paura di parlare ai microfoni, insomma le donne è difficile trovarle. Adesso però finalmente Pasolini in questa prima parte del film riesce a incontrare delle operaie, le fa parlare e poi si rivolge ad altri intellettuali, abbiamo sentito Moravia, Musatti e dobbiamo per forza sentire altri che intellettuali, Oriana Fallaci, Camilla Cederna e Adele Cambria più in là.
Dove si vede come la morale borghese e cattolica non sembra sappia suggerire a delle simpatiche ragazze oneste le ragioni per cui sono oneste.
Lei lavora qui, signorina? E si può sapere quanto guadagna al mese? Pressa poco?
Ecco, siccome è ottimo, quindi non è mai sempre la solita paga. Insomma, oscilla sulle 50, 52, insomma, il secondo del cottimo.
Bene, lei sa che ci sono delle donne che lavorano di notte nei viali, lei mi capisce, che guadagnano tanto più di lei in modo non onesto. E lei perché ha scelto la strada dell'onestà?
Guardi, sono stata abituata così secondo i miei genitori, quindi...
E che vorrei sapere qual è la ragione per cui voi avete scelto di guadagnare poco relativamente lavorando tanto anziché quell'altra strada?
Perché è meglio un lavoro onesto che uno disonesto.
E lei cosa dice?
E io dico anch'io così.
Cioè per onestà?
Certo. Per onestà, giusto.
Ma quali sono le ragioni che le impediscono di cedere alla tentazione del guadagnare molto di più?
Perché piace fare la ragazza seria.
Ma perché? Perché è religiosa, per ragioni morali, perché?
E per tutto, ragioni morali, perché sono anche religiosa.
E delle donne che invece sono disoneste e hanno ceduto alla tentazione, cosa ne pensa lei?
Penso che potrebbero far meglio fare quello che faccio io che non fare quei mestieri lì. Io direi che non è mica giusto guadagnare il pane in quel modo lì, no?
Sì, ma perché?
E per me la vedo una cosa fuori uso, del normale, voglio dire. Naturalmente è una vita che poi stanca quella.
Ma voi le disprezzate le donne di quel tipo?
No. Sono furbi.
La furberia, l'arte di arrangiarsi sono ancora poi in fondo l'unica filosofia italiana. Allora, secondo lei, Cederna, perché una ragazza onesta per guadagnare di più non fa la disonesta?
È piena di tabù anche lei, in famiglia, si dice educazione, non lo fa.
Ma insomma, farebbe bene a farlo?
No, farebbe una vita.
E perché farebbe male a farlo?
Male a farlo perché non è detto che fare la vita finiscono molto prima, può trovare sempre un compagno di lavoro e sposarlo, penso. Non consiglierei nessuno.
Ma un piccolo matrimonio, un noioso piccolo matrimonio proletario, piccolo borghese, è una grande alternativa alla ricchezza?
Io direi di no, perché se tu vai a intervistare delle operaie che escono da una fabbrica, ottieni delle risposte che assomigliano molto alle mie. Non si può assolutamente negare che le operaie che lavorano in una fabbrica hanno rapporti con i loro compagni di lavoro, escono con i loro compagni di lavoro con un altro uomo, godono di una libertà sessuale, di una disinvoltura sessuale, sentimentale, che già pochi anni fa era sconosciuta.
A Milano, Fallaci, a Milano, ma il sottoproletariato calabrese, per esempio.
Pianeta.
La canzone Simmarità Urosa che abbiamo sentito all'inizio la risentiamo adesso. Lello Bersani ci porta in uno spostamento geografico, siamo stati al nord, adesso dobbiamo necessariamente andare al sud e qui le cose cambiano, si parla di fuitina, di luoghi comuni legati alla fuitina.
Qui nel profondo sud non c'è nessuno che non abbia le idee chiare sul sesso. Il nord è moderno ma le idee sul sesso sono confuse, sono dei rottami di un'ideologia vecchia che non è più in grado di capire e di giudicare l'intera realtà. Il sud è vecchio ma è intatto. Guai alle svergognate, guai ai cornuti, guai a chi non sa ammazzare per onore. Sono leggi di gente povera, ma reale.
Senti, picciotto, qui sento sempre parlare di una faccenda, di una cosa che si chiama fuitina. Che cos'è questa fuitina? Me la sapresti descrivere tu, raccontare?
Beh, questa fuitina può fare uno, insomma, che è un po' scarso, già molto sordo.
Ma perché la fa?
Perché non già le soldi di sposarsi.
Scusa, non capisco mica bene io. Uno che non ha soldi per sposarsi, però si deve sposare ugualmente poi con questa
donna. Sì, ma per sposarsi ci vogliono molti soldi, certo. Invece fuori se no, non ci vogliono molti soldi.
Mannaggia, ma poi si deve sposare ugualmente, no?
Vabbè, ma per sposarsi è lo stesso. Per sposarsi alla chiesa ci vogliono i soldi per i dolci, tante cose. Invece fuori se no, non ci vogliono dolci. Può fare solo il parroco che lo sposa.
Ma era così anche una volta oppure...
No, una volta meglio.
L'evoluzione del tempo,
diciamo. Perché? Perché per essere che si...
Ma così era meglio prima, non ora. Ora che meglio, tu che cosa vuoi sperare? Ai tempi un po' di onestà manco avanzare la porta. Non potevo tagliare una signorina, vero? Invece oggi no. Oggi la vita è più libera, c'è. Come non potevano neanche parlare una volta le donne?
Nel tempo antico non potevo parlare con una ragazza. Perché immaginavano, maggiormente in questi piccoli paesi...
Oggi no, oggi è più sportiva la cosa, più prontista.
Sono le signorinelle 12 anni, 13 anni che vanno a passeggio, vanno al cinema, oggi la cosa è cambiata.
Ma da sole?
Sì, anche da sole, si escono da sole oggi, sì, sì.
Accompagnate pure ci vanno.
Accompagnate.
Ecco, ecco, io credo che le cose non siano poi molto cambiate. Tu per esempio conosci molte ragazze?
Parli con loro semplicemente come con gli amici oppure invece sei un po' complicato?
Non parliamo mai.
Non mi parlate mai? E come le conosci allora?
Le vediamo.
Ma quante sono le ragazze con cui tu hai parlato?
Con cui ho parlato con il mio cugino.
Solo con tua cugina? La confessione di questo ragazzo non mi stupisce però. Sono venuto in Sicilia per raccogliere del materiale su una vita sessuale condizionata dalla miseria. E il fatto più clamoroso di questo è che le donne sono inavvicinabili.
Se Pasolini ha trovato problemi al nord ad incontrare delle donne con cui parlare, potete immaginare la difficoltà che ha trovato al sud, e questa cosa viene esplicitata nel film, viene raccontata finalmente, non so, forse siamo a Campo Reale, in un'altra città della Sicilia, e finalmente però con l'aiuto di alcuni passanti riesce a incontrare tre ragazze e a fare delle domande. Sono molto circospette le loro risposte.
Siete qui, voi avete una grande responsabilità perché siete le prime ragazze che riesco a intervistare in Sicilia. Come mai è così difficile parlare con delle ragazze in Sicilia?
Non è difficile affatto, comunque sempre sono i ragazzini che poi fanno la polemica.
Avete paura delle critiche delle ragazze?
Non l'ho fatto per questo, sempre.
Insomma, allora perché? Insomma, vado a Milano e quando parlo a Milano, a Bologna, anche a Roma, quando parlo con un ragazzo vengono anche le ragazze subito a parlare anche loro. Invece qui niente, mai.
Io volevo dire questo, secondo l'ambiente è piccolo.
L'ambiente è piccolo, è questo pure. E poi ci sono i ragazzi che sono un po' meno evoluti di noi. Appena vedono anche una ragazza che partecipa più volte in piazza, ci sono sempre le polemiche, c'è sempre qualcuno che deve dire deve mettere il manico, ecco, questo.
Capito. Se una ragazza non può nemmeno parlare con...
No, questo no, si parla.
Oddio, se lo vuole,
fa. Conoscenti, fra amiche, però se si permette salutare più volte qualcuno, poi
succede. È così?
Sì, sì, è così.
È così? Ma a voi sembra giusto questo, oppure una situazione...
No, a noi è sbagliato, per noi è sbagliato, perché non poter uscire, che so, non poter parlare con qualcuno... È brutto.
Ma quando poi una ragazza si fidanza col fidanzato, ha una certa libertà o no?
No, affatto. Sempre, se esce sempre con la cosa dietro, suocero, suocera, zii, parenti,
avete... Uno della famiglia comunque.
Senza uno, sempre 10, 15, abbiamo la congestione.
Concludiamo. I ragazzi qui sono molto sensuali, gli piace molto l'atto amoroso. Ora c'è una strana sproporzione fra la prigionia delle donne e l'ardore sessuale dei ragazzi. Come lo risolviamo?
Che so io.
Sapreste dire?
Penso a finire che magari le ragazze si bisticciano con i genitori perché vogliono essere lasciate più libere e ne succedono molte.
Voi condannate proprio i ragazzi che vanno con delle prostitute?
Come?
Li condannate i ragazzi che vanno con delle prostitute?
Beh, io in un certo senso sì.
Sì. E lei?
Lo stesso.
Sì o no?
Ma certo, è logico. Certo.
Le condannate? Ma d'altra parte che cosa devono fare? Se non possono andare con delle ragazze oneste?
Non saprei.
Li condannate ma li comprendete? No, certo. Non li comprendete nemmeno.
Oddio.
Questo film ha una struttura di montaggio molto articolata e anche molto sapiente, quindi a questo punto Pasolini ha bisogno ancora dell'intervento di intellettuali, di donne, e quindi tornano a parlare la Fallaci, la Cederna e anche Adele Cambria.
Nella società in cui viviamo, che è una società che tende chiaramente, spudoratamente al matriarcato, nei paesi più potenti di noi, basta pensare all'America, basta pensare alla Russia, basta pensare alla Cina rossa, le donne hanno un'importanza indiscutibile, hanno la ricchezza nelle loro mani, la potenza nelle loro mani, possono fare qualsiasi lavoro e possono comportarsi anche sessualmente come gli uomini.
Secondo lei, Gabriele, c'è una parità sessuale tra l'uomo e la donna o no?
Non c'è ancora, perché io direi che nemmeno la donna ha il coraggio di pretenderla, ha paura di perdere alcuni vantaggi tipicamente borghesi. Per esempio, in Italia ancora il concetto della ragazza madre è una colpa gravissima, a meno che non sia riscattata dalla popolarità.
Ma è strano però questo, perché quando una donna è libera in tutti gli altri campi, perché ancora nel campo sessuale deve essere arretrata e schiava?
Sono sempre casi isolati di una classe un po' avanzata, insomma. Sono casi di un'elite, insomma, a cui lei ha il potere di appartenere, no?
Ci bisogna fare la solita divisione tra nord e sud, intanto.
Bisogna fare una distinzione anche nel sud. Il proletariato, non parlo del proletariato contadino, è molto libero. la piccola borghesia è ancora ipocrita. E i contadini, allora la situazione è diversa per loro, che non posseggono niente. L'onore della donna è la ricchezza. Perduto quello, si è perduto tutto. Si arriva a questi assurdi, che sono certo deprecabili. Una famiglia di 4 figlie muore di fame perché solo il padre a lavorare. Le figlie non possono andare a lavorare perché possono perdere la verginità lavorando. Allora si sta a casa, ci si nutre di pane e fichi e basta.
Adesso entriamo nel secondo capitolo del film, forse quello più delicato per certi versi, sicuramente più delicato per quanto riguarda Pierpaolo Pasolini. Il titolo di questa seconda sezione è Schifo o Pietà? Si parla anche dell'omosessualità. È molto importante sottolineare il fatto che Pasolini ha deciso di introdurre questo capitolo chiedendo, neanche a un intellettuale, ma a un grande poeta che lui stimava tantissimo, che è Ungaretti, che cosa pensa del tema della devianza più che della omosessualità e della anormalità. E Ungaretti risponde da grande poeta. Io direi semplicemente di ascoltarlo.
Ungaretti, secondo lei esiste la normalità e la anormalità sessuale?
Senta, ogni uomo è fatto in un modo diverso, dico nella sua struttura fisica è fatto in un modo diverso, fatto anche in un modo diverso nella sua combinazione spirituale, no? Tutti gli uomini sono al loro modo anormali, tutti gli uomini sono in un certo senso in contrasto con la natura. E questo sino dal primo momento, sino dal primo momento, l'atto di civiltà che è un atto di prepotenza umana sulla natura, è un atto contro natura.
Sono molto indiscreto se le chiedo di dirmi qualcosa a proposito di norme, di trasgressione della norma, sulla sua esperienza intima, personale.
Beh, io personalmente, che cosa vuole? Io personalmente sono un uomo, sono un poeta, quindi incomincio col trasgredire tutte le leggi facendo della poesia. Ora sono vecchio e allora non rispetto più che le leggi della vecchiaia, che purtroppo sono le leggi della morte.
E dopo Ungaretti, quasi veramente a stacco, quasi per contrappasso, passiamo in una balera milanese. Sentiamo i Vatussi e parliamo con dei giovani in una discoteca di devianza, di invertiti, di omosessualità.
Ha mai sentito parlare di quella cosa terribile che sono le anormalità sessuali?
No.
Non sa niente di questo campo. Non sa che ci sono dei ragazzi o delle ragazze che non sono come gli altri dal punto di vista sessuale? Per esempio, non ho mai sentito parlare di invertiti, per esempio, no?
Ah beh, sì, di quello ne ho sentito ancora parlare.
Sì, e non hai idea di che cosa sia questa gente?
Beh, non lo so di cosa sia, perché...
Ma senta, se lei a un certo punto si sposerà, avrà i figli. I figli a un certo punto possono essere anche loro di queste persone.
Oh, speriamo di no.
Speriamo di no, glielo auguro di tutto cuore. Ma comunque, certi problemi bisogna conoscerli per poterli curare, in ogni caso, no?
Sì, vabbè, ma... saranno magari da piccoli investiti, speriamo che da grandi
cambino. Ma lei non le interesserebbe che qualcuno le insegnasse anche queste cose?
Ah sì, mi piacerebbe, ci dovrebbe essere qualcuno che le insegna.
Tu sei qui in mezzo a tanti giovani e a tante ragazze che ballano, che si divertono. Tu ti senti uguale a tutti loro o ti senti diverso da loro, dentro di te?
Beh, dentro di me mi senti diverso, poi... non so, io le persone che trovo mi sento molto diverso, forse perché mi sento più intelligente, magari perché io ho studiato e loro no. Però sono all'altezza, se loro sono semplici operai o sono camerieri, non c'è niente da fare con me.
Ma dal punto di vista erotico, sessuale, ti senti perfettamente uguale agli altri?
Magari per andare con le ragazze sono molto più capace degli altri, anche se gli altri non riescono. Sono un tipo che piace molto alle donne, ecco.
Ah, piaci molto alle donne?
Sì.
Allora tu pensi di essere diverso dagli altri in quanto sei più sessuale degli altri?
Sì. Allora, forse che per loro piaccio molto alle donne. Forse sarà il mio parere personale.
Tu saprai che nel campo sessuale esistono delle anomalie, delle anormalità. Sai cos'è il sadismo, per esempio?
Sì, no, non lo so.
Il masochismo?
No.
Beh, un invertito, sai cos'è?
Ah, beh, sì, quello sì, lo so. Penso in tutti i casi che si può trovare, non so, un invertito, che può essere anche una lesbica, chi lo sa. Però io sono uscito una volta con una lesbica. Forse perché gli piacevo, chi lo sa, in quel modo non trovo niente di strano. Ci sono questi anormali, uomini che sono e donne.
Insomma, verso queste persone non normali, che sentimenti provi?
Beh, io provo ribrezzo, insomma.
Provi ribrezzo?
È giusto, no?
Voi vi sentite uguale a tutti gli altri ragazzi e a tutte le altre ragazze che sono qui o vi sentite diverse?
Io un po' diversa.
Perché?
Non posso dirlo.
Come?
Non posso dirlo.
Oddio mio, sarà una cosa terribile, cos'è?
Non è una cosa terribile, è una cosa che non posso.
Beh, ci dica almeno in quale campo.
Beh, allora glielo dico io. Lei c'ha una bellissima voce, veramente. Allora, lei si sente diversa dagli altri anche per quello
non
lì?
Non è per questo.
Beh, anche
ah, non è per questo.
Per un'altra cosa.
Ma siccome noi il nostro film riguarda un altro argomento, allora vi farò un'altra domanda più precisa. Voi dal punto di vista sessuale vi sentite completamente normali come tutte le altre o no?
Senz'altro, forse sì, senz'altro.
E se per caso vi capitasse di sentirvi diverse, cosa succederebbe?
Guardi, è molto difficile che capito una cosa di questo. Sono dello stesso parere.
Beh, non dipende mica da voi, è la natura stessa che fa delle cose diverse dal solito.
No, non penso che sia la natura che dopo tanti anni si possa trasformare così.
E se voi conosceste qualche ragazza o qualche ragazzo che sessualmente non è normale, che cosa provereste per lui o per lei?
Mi fa schifo, lo lascio.
Anche il bello è che ti senti, ma tu dal primo momento che incontri questo ragazzo e figli, no, con questo ragazzo, io penso che te ne accorgi subito, no? È così?
Beh, ci sono anche dei tipi che possono ingannare, che sembrano dei befuste, poi
è impossibile, Caterina.
Diciamo, la sessualità ha una posizione centrale nella vita di Pasolini. Scriveva a Calvino in una lettera del 56, Pasolini a Calvino: l'eccezionalità del mio Eros è stato un trauma massiccio e tremendo per tutta la mia adolescenza e prima giovinezza. E ancora nel 57, un anno dopo, scriveva Massimo Ferretti, che è stato un poeta, uno scrittore, un giornalista, a proposito del suo rapporto con l'omosessualità, cioè del rapporto di Pasolini, tema verso il quale Ferretti mostrava un certo disagio, queste parole, che voglio leggervi. È un dato di fatto, ma forse tu, parlando a Ferretti, hai delle idee preconcette, ingenue e non approfondite su questo. Leggi Freud. Le cose prenderanno un aspetto scientifico, con l'annesso distacco e l'annessa serenità. Quanto a me, già da tempo, questo è finito di essere un problema. Lo è stato tremendo quando avevo la tua età. Ora sono tranquillo e felice. Non credo che Pasolini fosse tranquillo e felice, ma qui, in questo passaggio, in questa lettera, Massimo Ferretti ci dà un elemento importante, fondamentale: Freud. La scoperta e lo studio di Freud sono stati fondamentali nel percorso intellettuale di Pasolini e anche nell'affrontare e nel collocare la sua omosessualità. Questa fede, diciamo così, nella psicoanalisi freudiana ha molte testimonianze nell'opera di Pasolini, ma qui viene ulteriormente chiamata in causa attraverso Musatti. Musatti serviva a Pasolini anche per sostenere, se volete, la causa freudiana dentro questo film. Il tema dell'omosessualità, quindi, come abbiamo visto, è molto importante e riscontra ovviamente Pasolini l'arretratezza, ma non soltanto culturale degli italiani, del popolo, ma anche delle classi più alte.
Conosci tu delle anormalità sessuali?
Qualche volta sono andato per...
Perché tu pensi che uno sia invertito sessualmente?
Può essere di natura.
Come di natura?
È nato, insomma, per lo slancio di andare con gli altri uomini.
Non c'è una ragione scientifica che te lo spieghi?
Beh, io ritengo che sia un fatto naturale.
Un fatto naturale?
Un fatto naturale, un fatto di nascita, naturalmente. Capito. Perché non è una cosa che si acquisisce attraverso una pratica.
Ho capito. E voi, che verso le persone che sono così, che sentimenti provate? Lei, per esempio?
Beh, io direi un sentimento di pietà.
E tu?
Io di schifo.
Ma e lei?
Un sentimento, sono condannate propriamente a questa...
Insomma, il signore prima ha detto un senso di compassione, lui di schifo, e lei?
Magari di compatimento praticamente, perché...
E tu?
A me fa schifo lo stesso, perché lui c'ha bisogno, e mi fa schifo.
Ho capito. E tu?
Lo stesso del mio amico.
Cioè?
Lo stesso, che è uno schifo.
Senta, lei è un uomo che si scandalizza o no?
Io no.
Decisamente no. Ma lei pensa che in Italia, in generale, di fronte alle cose del sesso, la gente si scandalizza oppure di fronte ad esse un atteggiamento razionale?
Come sia razionale, perché c'è una parte che si scandalizza, una parte no, ma oggi ci andiamo verso non scandalizzarsi.
Ma per esempio di fronte a certe normalità, a certi eccessi, la gente si scandalizza?
Sì, vuol dire, insomma, perlomeno io penso che uno dice diventare rosso, vergognarsi, eccetera. Beh, non mi fa niente perché ormai c'è un uomo della certa età, però insomma non sta bene fatto. In luogo pubblico, per la strada, eccetera, insomma non sta bene. Se le cose le vogliono fare le facciano pure per in separata sede, che tanto oggi ne fanno tante.
Sì, ma nel campo che dicevamo prima della irregolarità sessuale, lei si scandalizza?
Beh sì, perché penso come uomo, penso che ne fanno schifo, insomma.
Ma mi dica, che cosa prova quando si scandalizza?
Niente, sento dentro di me che è una cosa che non può andare, insomma.
Ma una cosa così senza che non si determina, no, bene, no, un no, sentimento no. Vago, oscuro, di fastidio,
di
schifo.
Fastidio più che altro, sì.
Aveva cominciato a vuol dire che non si scandalizza. Comunque, lei pensa che in Italia si scandalizzano di più le persone politicamente a destra o le persone politicamente a sinistra?
Beh, io penso più quelle di centro.
Torniamo sulla terrazza di via Eufrate, casa di Pasolini, dove aveva convenuto appunto Moravia e Musatti. Poi Musatti nel film un po' esce di scena, dobbiamo dirlo. Tra l'altro Foucault in questa sua recensione lo definisce uno psicoanalista banale, molto feroce e molto duro. Lo stesso Musatti però criticherà severamente la sua partecipazione al film, non pensando di non essere stato all'altezza un po' delle richieste che fece Pasolini. In ogni caso, torniamo sulla terrazza e qui parla Moravia, e Moravia qui ci regala un pezzetto bello su quel che ha a che fare con lo scandalo.
Tu Moravia, ti scandalizzi o no?
No, mai, assolutamente mai. Insomma, potrei dire che mi scandalizza la stupidità, ma poi non è vero neanche. Penso che bisogna sempre cercare di capire che c'è sempre possibilità concreta di capire le cose. E le cose che si capiscono non scandalizzano, tutt'al più vanno riferite a un giudizio, e il giudizio è legittimo, ma non la scandalo.
Senti, ma tu riesci ad immaginare, a concepire, a raffigurare dentro di te il fenomeno dello scandalizzarsi?
La persona che si scandalizza, il personaggio che si scandalizza è il personaggio che vede qualche cosa di diverso da se stesso e al tempo stesso di minaccioso per se stesso, cioè non soltanto la cosa è diversa, ma minaccia la propria persona, sia fisicamente, sia nel senso dell'immagine che questa persona si fa di se stesso. Lo scandalo in fondo è una paura di perdere la propria personalità, è una paura primitiva.
In conclusione, chi si scandalizza è psicologicamente incerto, cioè praticamente un conformista.
Effettivamente è vero, la persona che si scandalizza è una persona profondamente incerta.
Terza sezione, ricerche 3, da questo punto in avanti il film assume un altro tono, benché sempre di domande si tratta. Qui iniziamo a entrare in un territorio quasi più politico, parliamo di divorzio ad esempio. E cosa ne pensano gli italiani del divorzio? Sembra quasi un referendum, siamo a favore o siamo contro il divorzio? La legge sul divorzio arriverà molti anni dopo, quindi è ancora più interessante capire cosa pensano gli italiani su questo tema, che era già un tema all'ordine del giorno molti anni prima dell'arrivo della legge.
Vi consigliamo di approfittare dell'intervallo per pensare a tutt'altro. Non c'è niente di più faticoso, infatti, che parlare del sesso. E il peggio deve ancora venire. Ricerche 3. La vera Italia? Dove ci si chiede se davvero all'uomo interessi qualcos'altro che vivere.
Purtroppo a metà della mia inchiesta mi devo rendere conto che essa sta subendo una profonda crisi. Gli italiani interrogati, infatti, rispondendomi, mancavano da una parte di intimità, dall'altra si dimostravano assolutamente privi di idee generali sulla vita sessuale. Perciò ho preso atto di questo stato di cose e ho modificato il tipo di domande dell'inchiesta tenendomi a un livello molto più pratico.
Comizi sulle spiagge romane o il sesso come sesso?
Secondo lei il matrimonio risolve completamente i problemi sessuali o no?
No.
No. Della sua esperienza, la sua esperienza le dà questa soluzione?
È veramente un'esperienza pessima del matrimonio, pessima.
E suo marito è d'accordo con lei?
Sì, non c'è stato niente di sessualità, di niente, perché all'inizio era già proprio finito, è stato un fallimento dal principio.
Senta, lei che cosa ne pensa del divorzio?
Penso che il divorzio sia necessario per una coppia, che quando una persona non va più d'accordo deve troncare.
Allora secondo lei ci avrebbe in Italia una legge che prevedesse la possibilità del divorzio?
Credo proprio di sì.
E secondo lei?
Sì.
Sì.
Secondo lei?
No, è tutto sbagliato.
Perché?
Perché ognuno farebbe come gli pare, soprattutto il lato femminile.
Secondo me?
Invece se c'è un'unione deve rimanere così, solamente i mali mentali e via discorrendo.
Capito. Secondo me invece sì, ci vuole il divorzio.
Ci vuole il divorzio, perché? Perché ognuno, uno quando non si può più sopportare è meglio tagliare. E buonanotte.
Se ne parla più.
Non se ne parla più.
Perché l'uomo, la donna deve stare più a posto suo. E l'uomo, come l'uomo si dice che porta il cappello, come se gira va bene, ma la donna deve stare riservata in sé. Perché quando l'uomo sposa una donna deve essere riservata la donna, non deve aver fatto mica quello che gli pare piace.
Ma perché?
Perché no, non è giusto.
E l'uomo può aver fatto quello che gli pare piace.
No, che c'entra? No, quello che gli piace, ma un po' più di libertà l'uomo lo deve avere.
Ma perché?
Come perché? Perché è uomo.
Ora ci spostiamo sulle spiagge milanesi, sentiamo una musica, una canzone famosissima, stessa spiaggia, stesso mare. A volte veramente le musiche servono così per sostenere, anche per dare un riconoscimento pop a questa inchiesta, e si parla di religione.
Comizi sulle spiagge milanesi. Ho il sesso come hobby.
Di dov'è lei?
Sono di Monza, di nascita di Monza. Abito a Milano da un paio d'anni e lavoro a Milano.
Senta, lei dal punto di vista sessuale si sente più focoso, più caloroso, più forte di un meridionale o no?
Direi di no, perché in genere noi lombardi siamo più tranquilli, più equilibrati, e poi per altre ragioni di educazione, di nascita e forse, non so, di impegni di lavoro. Per cui trascuriamo in un certo senso di dedicarci ad attività che non sono strettamente di lavoro, per cui anche il lato sesso, il lato femminile per noi non dico che sia di secondaria importanza, ma insomma è un'attività o un tempo o un hobby, chiamiamolo, o un po' marginale.
Se secondo voi il matrimonio risolve il problema sessuale o no?
No, non assolutamente no.
Non lo risolve?
Anzi le complica.
L'idea dell'onore sessuale della donna che arriva vergine al matrimonio eccetera, sono tutte idee sorpassate?
Ma per me è un'idea sbagliata, vergine o non vergine la donna.
E per voi giovani?
No, per me è uguale.
Non ha importanza la verginità della donna?
Dipende dal carattere dell'uomo.
Sì. Insomma, non è un'idea a cui date molta importanza questa?
No, per me sì, un certo momento. Chi si queda lì la fa mai?
In caso di complicazioni particolarmente serie, lei pensa che il divorzio sia una cosa giusta o no?
Beh, io penso di sì, perché, non so, essere legata sempre a un uomo scoccia.
È giusto o no il divorzio?
Per mio conto non è giusto.
E perché?
Per mio conto. Perché io credo che i due, quando si sposano, si sposano, si vogliono bene, giurano, non so, di essere uniti davanti a Dio. Fedeltà, almeno due. Ma è il prete, è la legge, insomma, la legge di Dio, della Chiesa, no? Noi in Italia abbiamo una religione, questa religione bisogna rispettarla. Bisogna.
Senti, e nei casi in cui a un certo punto il marito, dimenticandosi obbrobriosamente della religione, dà una coltellata a sua moglie,
no,
non sarebbe meglio evitarla?
Allora questo è un matto, allora bisogna metterlo in un manicomio.
Ma allora, in questo caso è la moglie, poveretta... Scusi, adesso le do il caso, ammetta che il marito è matto, viene messo in manicomio, la moglie cosa fa? Non avrebbe diritto di divorziare e ricostruirsi un'altra vita?
No. Secondo, non lo so, secondo il cervello, l'intuizione della donna.
Appunto, ma se lei non ha il divorzio non può ricostruirsi una vita.
Vadi assieme a un uomo, vuole accompagnarsi, si accompagni, ma non con un divorzio, che il divorzio, quando ci sono dei figli, si mette insieme un'altra volta, i grandi fiori ancora, no? Figli da una parte, figli dall'altra.
Disastro.
È un disastro. Che nazione avremo un domani?
Il rapporto tra Eros e religione è molto importante, al centro forse potremmo dire dell'esperienza letteraria di Pierpaolo Pasolini. Ma qui ha qualcosa di più concreto, perché Pasolini gira comizi durante la preparazione del Vangelo. Quindi nel momento in cui stava intessendo rapporti con la Pro Civitate cristiana, fondamentale per la realizzazione del Vangelo, non può esporsi troppo dicendo che sta facendo un'inchiesta sulla sessualità, le devianze, e quindi molte delle idee che Pasolini aveva, ovvero idee che avevano a che fare con elementi religiosi legati al tema della sessualità, cadono. Infatti nel film sostanzialmente non ci saranno. Come cadono anche altre tante idee che aveva Pierpaolo Pasolini, come quelle di usare i repertori. Nei progetti iniziali erano previsti tanti repertori provenienti da diversi archivi e non solo italiani. Alla fine il film invece rimarrà tutto stretto, tutto ancorato a questa sorta di inchiesta giornalistica.
Io penso che la donna ha gli stessi diritti dell'uomo.
Ha gli stessi diritti dell'uomo. Ecco, brava.
Lei mi saprebbe dire in che cosa consiste il drammatico rapporto che l'ha preso uomo-donna?
Che consiste? Che la donna qui, insomma, deve essere onesta, deve essere al suo posto.
La donna è concepita per il meridionale come madre di famiglia, non è concepita per andare a lavorare, la sera uscire sola, andare al cinema, al caffè, come può essere concepita al nord.
Non è niente il caffè sole.
Ecco, qui non è concepita la donna andare al caffè sole.
Ma perché?
Cioè, esiste un perché. Cioè,
senti, tu che sei piccolina, vorresti poter andare finalmente una volta a prenderti un caffè sola quando sei un po' più grande?
Sì.
Oh. E di un po', perché gli uomini qui in Calabria pretendono da te che tu sia così musona, così ritirata, così diversa da loro?
Perché se forse sono un po' gelosi.
Sentimi bene, se ogni amore cessasse tra i tuoi genitori, tu preferiresti che divorziassero o stessero comunque uniti?
Divorziati.
Perché si deve divorziare? Per poi risposarsi un'altra volta e commettere gli stessi sbagli?
Non mi sembra un argomento. Uno potrebbe essere libero anche di fare altri sbagli, perché no?
E non può fare lo stesso l'uomo. Semmai è la donna quella che non può fare.
Ecco, la donna è la donna, è sempre la solita cosa, che la donna è sempre inferiore all'uomo.
Anche divorziato può fare sempre il suo come. Anche separato, mi correggo.
Senti, Trecina, voglio proprio dirti che la bella sorpresa della mia inchiesta sono le ragazzine come te. Nel generale conformismo, voi ragazzi siete le uniche ad avere delle idee limpide e coraggiose. Tu sei favorevole al divorzio?
Io? No.
E perché?
Perché sono calabrese.
Sentiremo fra poco Moravia, che ci dice qualcosa di importante in verità su questo film e sulla sua struttura, parlando di tutti gli italiani che non sono intervenuti, che non hanno parlato. E colgo l'occasione per dire qualcosa di più sulla definizione di questo film, perché è stato definito, è stato presentato all'epoca come un esempio di cinema verità, anche nei trailer. Beh, siamo abbastanza lontani da un'idea di cinema verità. E già all'epoca i critici se ne erano accorti, lo avevano detto più o meno timidamente. Nei fatti questo è un film assolutamente d'autore, addirittura un film che intreccia la biografia di Pierpaolo Pasolini, è un film in cui c'è ad esempio un episodio di finzione, che è quello che chiude il film, che è un matrimonio, quindi Jean Rouche sarebbe caduto dalla sedia se avesse saputo che in un film di cinema verità ci fosse stato un episodio di finzione. C'è un'alternanza tra interviste e commento degli esperti, quindi c'è qualcosa che viene dall'alto, e poi tra l'altro autorità di Pasolini, perché all'epoca Pasolini era famoso e in alcune interviste viene chiamato direttamente in causa, sicuramente avrebbe alterato la relazione con gli intervistati. Sono tutti elementi che non possono dirci di questo film come un film di cinema verità. È un documentario d'autore, un'inchiesta particolare, è un film attraverso il quale Pasolini voleva dire qualcosa. Non vogliamo dire che fosse un film attesi, però sicuramente Pasolini timona, governa, ci fa navigare con grande sapienza e dall'alto all'interno di una materia così complessa come la sessualità.
Qual è l'Italia vera? Quella che si vede nella mia inchiesta o quella che non si vede?
È vera l'Italia che poi intervistato, ma è anche vera l'altra che non si è lasciata intervistare. Le due Italie compongono poi il ritratto dell'Italia unica, che è l'Italia storica, l'Italia come prodotto della storia. Non si può separare una dall'altra, una integra l'altra, una spiega l'altra. Quelli che hanno risposto in quel modo perché appunto c'è una larga parte di persone che non risponde affatto.
Insomma, io lo sento che sono grave mancanza nel mio film, il vuoto lasciato dalla borghesia italiana, cioè da coloro che non rispondono. Rimedi almeno tu descrivendo le ragioni di quel silenzio.
Perché non rispondono è una questione piuttosto complessa. Secondo me non rispondono per due motivi. Prima di tutto perché rispondere vorrebbe dire appunto infrangere un tabù e interrogare se stessi, guardare dentro di sé. E secondariamente perché hanno paura di danneggiarsi rispondendo, danneggiarsi socialmente. Cioè hanno paura sia insomma, di venire meno al decoro professionale, al loro decoro sociale, alla loro posizione nella società, sia più sottilmente direi di impegnarsi. La politica italiana ha paura di essere seria, ha paura della serietà. Ora lo scherzo è appunto una specie di elastico attaccato alle parole che appena lanciate fuori ritornano indietro. Cioè il borghese che scherza non si impegna e gli dice una cosa ma al tempo stesso fa capire che potrebbe essere un'altra o potrebbe non essere nessuna. Ora invece tu gli chiedi di dire il loro parere seriamente su qualche cosa per giunta su cui ci gravano dei numerosi tabù storici, religiosi e morali, figuriamoci.
Divorzio, matrimonio, tradimento, prostituzione, altro grande tema affrontato da Pasolini in questo suo racconto, e sentiamo cosa hanno da dire gli italiani sulla legge Merlin.
Sprint finale, dove l'autore, deposta ogni idealistica ambizione, va raccogliendo materiale per un grande monumento alla vecchissima, innocentissima, caldissima Italia degli anni 60.
Sentite, sono gli ultimi comizi sui problemi sessuali in Italia.
Volevo sentire da alcuni operai il loro parere, per esempio, sulla legge Merlin.
Per me è una gran boiata.
E perché?
Perché ci sono molte malattie venere, e chi sono brutti hanno diritto anche voi a trovare le donne. Che almeno non si girerà come tanti che li prendono in prepotenza, li buttano giù dalle macchine, eccetera.
Capito. E lei cosa ne pensa?
Che è sbagliato.
E perché?
Perché di sì, perché potevo lasciare le cose di tolleranza, che era certo meglio, e si evitavano un sacco di malattie certiche che oggi abbiamo il 30-40 di giorni che sono tutti ammalati. Perché non c'è più nessun controllo, sono lì come i cani.
Specialmente per i giovani, che ci sono tante malattie.
Già, perché a 14 anni si proseguono quelle donne lì e prendono delle malattie anche a loro.
È un scandalo pubblico. E anche la casa di tolleranza è una roba oltrepassata.
In realtà non dovrebbe esserci la prostituzione.
Tipo francese, purtroppo.
Senta, lei il problema della prostituzione come lo risolverebbe?
Come prima. Con le case di tolleranza è forse la migliore, secondo me.
Sembra un'idea un po' reazionaria, indegna di operai milanesi, però diciamoci la verità, eh?
No, a me non mi sembrerebbe, perché al giorno d'oggi in strada, con tutte le malattie che ci sono, non so.
Ma questa delle malattie è una cosa smentita però dalle ricerche scientifiche, eh? È un po' una scusa.
Cosa vuol dire?
Chi li prende però.
Lei cosa pensa della prostituzione? Sembrano più giuste le case di tolleranza o no?
Io sono dell'avviso che la legge è stata ottima, buona sul punto, dal principio, dal modo che è stata impostata, solo che questo governo attuale, non l'ha presa nei dovuti sensi.
E tu che sei giovane di case di tolleranza, quando non hai mai frequentate, che cosa ne pensi?
Io? Ne pensi? Non posso parlare.
Ti piacerebbero che ci fossero?
Che a me, sì, per me no.
No, ti trovi bene così come stanno le cose?
Perché io amo tutte le ragazzine della mia età.
Ecco, vedete, i giovani cominciano a ragionare bene, vedete? E questa è la realtà, o no?
Probabilmente avete visto questo film e quindi l'ascolto aiuta, ma nel caso non l'avesse sentito, non l'avesse visto, dovete immaginarvi ovviamente un film in bianco e nero in cui Pasolini si getta un po' nella realtà. Certo, per certi versi è ricostruito, ci sono, non dico un cast, ma sicuramente sono stati fatti delle pre-interviste, c'è una sceneggiatura, ma Pasolini si confronta con gli italiani. È anche molto emozionante questo rapporto di un intellettuale come Pasolini con il popolo a tutti i livelli, e quando lui decide di fare questo affondo lo fa in tutti i sensi e va a interrogare e intervistare anche le prostitute. Ovviamente questo poteva scandalizzare, questo gli ha procurato probabilmente la censura, ma parlando di prostituzione non poteva non sentire il pensiero delle prostitute.
Siamo stancati di fare la prostituta per la strada.
Ma allora lei preferisce che prima della legge Merlin?
Sì, prima, è molto buona prima.
Ah, sì. E lei?
Io sono stancata di fare questa vita sporca.
Allora lei pensa che prima della legge Merlin era meglio?
Sì, meglio.
E voi cosa pensate?
Lo stesso.
E lei, che è un uomo, cosa pensa? Era meglio legge prima della legge Merlin o adesso?
No, è meglio prima.
Sì.
Meglio
prima. Non si vede tanto scandalo per la strada, no? Non si vede tanto scandalo per la strada.
Ma a chi è che si scandalizza?
Va bene, tutta la gente che passa per la strada, i bambini, che ci vedono uno di noi di lavorare per la strada. Allora era meglio prima che uno di noi andasse in casino. Non è meglio.
Ma lei pensa che i napoletani si scandalizzano così facilmente?
Sì, come? Che sì. Si scandalizzano. Madonna mia.
E lei, signora, cosa ne pensa? Non parlare. Perché?
Ha vergogna.
Senta, gli uomini napoletani come sono? Sono simpatici o no?
Oh, molto simpatici, però non vogliono pagare.
Vogliono pagare?
Non vogliono pagare i soldi.
Non li avranno, poveretti.
Non li avranno, allora non ci chiamano senza niente allora, scusa.
Siamo all'epilogo di questo film, abbiamo attraversato molte regioni d'Italia, dal nord al sud, dal sud al nord, sono stati affrontati temi tra i più vari e i più complessi legati alla sessualità, e ne esce fuori un ritratto di un'Italia sicuramente molto indietro, molto arretrata culturalmente. Freud è lontanissimo, Marx anche, sicuramente da diverse e tante categorie di italiani. Pasolini verifica un po' quello che pensava fosse il problema degli italiani legato alla sessualità, decide forse anche per questo di chiudere il suo film con una con qualcosa di totalmente finzionale, che è un matrimonio che qui viene realizzato, cioè che, a cui si prestano, come abbiamo detto in apertura della trasmissione, Graziella Chiarcossi e Vincenzo Cerami, molto belli, molto giovani, e c'è una poesia. Una poesia di Pasolini che ha a che fare con la consapevolezza, è una poesia veramente molto bella, ascoltiamola.
Ecco la conclusione della nostra inchiesta, gridata dal basso delle classi sociali e dal profondo degli istinti. Operai di Milano, di Firenze, di Napoli, di Palermo, uniti in una protesta plebiscitaria contro una legge moderna e democratica, costretti da questo ad ammettere la pressante realtà di certi desideri davanti a cui tutti vorremmo comportarci come struzzi. Oppure, se accettiamo di parlarne, lo facciamo nel più disarmante semplicismo e nella più disperante confusione. E tutto questo l'abbiamo constatato nell'Italia del miracolo economico, sperando, ingenuamente, di scoprirvi i segni di un contemporaneo miracolo culturale e spirituale. E invece, se c'è un valore in questa nostra inchiesta, esso è un valore negativo, di demistificazione. L'Italia del benessere materiale viene drammaticamente contraddetta nello spirito da questi italiani reali.
Ma davvero agli uomini interessa qualcos'altro che vivere? Tonino e Graziella si sposano. Del loro amore essi sanno soltanto che è amore.
Auguri, signor.
Dei loro futuri figli sanno soltanto che saranno figli. È soprattutto quando è lieta e innocente che la vita non ha pietà. Due ragazzi italiani si sposano e in questo loro giorno tutto il male e tutto il bene precedenti ad essi sembrano annullarsi come il ricordo della tempesta nella pace. Ogni diritto è crudele ed essi, esercitando il proprio diritto ad essere ciò che furono i loro padri e le loro madri, non fanno altro che confermare, cari come sono alla vita, la lietezza e l'innocenza della vita. Così la conoscenza del male e del bene e la storia, che non è né lieta né innocente, si trova sempre di fronte a questa spietata smemoratezza di chi vive alla sua sovrana umiltà. Tonino e Graziella si sposano e chissà tace di fronte alla loro grazia che non vuole sapere. E invece il silenzio è colpevole. E l'augurio a Tonino e Graziella sia: al vostro amore si aggiunga la coscienza del vostro amore.
Voglio chiudere, vogliamo chiudere, io e Miriam Mauti, questo Cinema alla Radio dedicato a Comizi d'amore di Pierpaolo Pasolini, film del 1963, con le parole di Enzo Siciliano. Sono parole molto belle che ho voluto lasciare in chiusura di questo racconto, perché ci dicono della relazione di Pasolini rispetto a questo film. Dice Enzo Siciliano: il film è il suo più spassionato autoritratto, la sua testardaggine pedagogica, la sua mitezza che era violenza e la sua violenza che era mitezza. Quell'insistere nelle domande, quel modulare a pennello a una madre, a una recluta, a un ragazzotto siciliano, a due frequentatrici di balere. Quindi il timbro insolito della sua voce, schermata dietro un rigore razionalista che pare non appartenergli. Il film aderiva perfettamente e fuori di ogni previsione alla sua persona fisica, al modo in cui erano inforcati gli occhiali o alla giacca che gli ricadeva sulle spalle. Questo ritratto di Siciliano è una chiosa perfetta di questo film, Comizi d'amore. Questa è Hollywood Party, io sono Dario Zonta, Miriam Mauti alla regia, ringraziamo le curatrici Maddalena Gnisci e Francesca Levi. Questa puntata la potete trovare in podcast, il Cinema alla Radio in podcast funziona benissimo, quindi se l'avete persa e volete risentirla potete farlo. Vi dico anche che domenica prossima, 1° novembre, il giorno prima dell'anniversario della morte di Pasolini, e dedicheremo una intera puntata alla trilogia della vita. Vi faremo sentire, anzi Enrico Magrelli vi farà sentire estratti da Il Decameron, Il fiore delle mille e una notte e I racconti di Canterbury. Io sono Dario Zonta e vi auguro buona serata.